qualche minuto prima magari, il Salmo è piuttosto lungo. Salmo 45, 44, bellissimo Salmo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Effonde il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re. Sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti son tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte.
Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen. Questo salmo prelude in un dipinto, meglio in una icona, l'incontro fra Dio e l'umanità. Ecco, fra Dio e Maria, e ancora il brano dell'Annunciazione che abbiamo incominciato, che questa sera proseguiremo. Ecco, Dio desidera trovare ospitalità in noi, noi desideriamo trovare la nostra dimora in Lui. Ecco, in Maria, nell'Annunciazione di Maria, questo si realizza.
Allora riprendiamo il testo che abbiamo interrotto due settimane fa. Siamo Luca 1,26, l'Annunciazione. Abbiamo fatto solo la prima parte, speriamo questa sera che la finiamo. Ed è il testo più noto in assoluto, probabilmente più usato, della scrittura, perché se qualcuno dice il rosario lo ripete 50 volte di fila, ti saluto Maria, rallegrati Maria, richiama queste parole. E Questo testo, dicevamo all'inizio, ci presenta come avviene l'incontro tra Dio e l'uomo, ciò che è avvenuto a Maria e ciò che avviene a qualunque persona che ascolta la parola. E quindi ci si dice come accostarci alla parola. E faremo un po' sempre due livelli di lettura. Uno che va al senso immediato delle parole, che è importante, cosa significano quelle parole concretamente per noi e nella nostra vita. E poi ci si accorge anche che le parole hanno un valore non solo per quel che significano per me, ma c'è anche una storia dietro le parole. Quando escono ancora queste altre parole nella Bibbia, l'autore intendeva richiamare anche quelle, e quindi il retroterra di memoria che c'è in queste parole. Come in ogni nostra parola, la parola ha valore secondo la memoria che hai. Quindi attraverso queste parole Luca intende farci anche recuperare la memoria dell'Antico Testamento, che è come la pianta, dove il frutto è appunto Cristo, e senza pianta non c'è il frutto. Quindi leggeremo sempre a questi due livelli, rileggiamo il testo, faremo una sintesi fin dove siamo arrivati e poi continuiamo.
Ora al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazaret, presso una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della Vergine Maria. Ed entrato da lei disse: gioisci, graziata, il Signore è con te. Ora, ella a questa parola fu tutta turbata e discorreva donde mai fosse un saluto simile. E disse l'angelo a lei: non temere, Maria, trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio, e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande, e figlio dell'Altissimo sarà chiamato, e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine. Ora Maria disse all'angelo: come sarà questo, poiché uomo non conosco? E rispondendo l'angelo le disse: lo Spirito Santo calerà su di te, e potenza dell'Altissimo adombrerà te, e perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria: ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E s'allontanò l'angelo da lei.
Ecco, abbiamo visto che Maria, oltre che una persona, è un personaggio, ecco, che rappresenta l'umanità nuova, la nuova Eva, la madre dei viventi, da una parte, e dall'altra rappresenta la figlia di Sion, Israele, che attende che Dio compia la sua promessa, e dall'altra parte rappresenta anche la madre della Chiesa, cioè la Chiesa stessa, cioè noi stessi, perché la madre ha in comune coi figli che cosa? La stessa natura, ciò che è la madre sono anche i figli. Ecco, allora nella figura di Maria leggiamo anche la nostra storia, come avviene il nostro incontro con Dio. E l'ottica per leggere questo testo, dicevamo, è quella di metterci dal punto di vista di Dio. E Dio fin dall'inizio desidera entrare in comunicazione con l'uomo, dalla sera, dal pomeriggio della prima creazione, va in cerca di Adamo. Adamo, dove sei? Per passeggiare con lui alla brezza della sera, perché Dio è amore, ha creato l'uomo per amore, e allora va in cerca della persona che ama, e Adamo si era nascosto. E allora comincia tutta la storia del nascondimento e tutta la storia di Dio che cerca l'uomo. Finalmente Maria è la prima persona umana che dice a Dio: eccomi, ci sono. È la prima che risponde. Ed è il prototipo dell'uomo che entra in dialogo con Dio. E giustamente dice Dante che Maria è termine fisso d'eterno consiglio. Cioè, da sempre Dio, dall'eternità, da prima della creazione del mondo, pensava finalmente al momento dove un uomo, una persona, gli dice sì. Che Dio è da sempre sì, è amore per tutta la sua creazione, e attende che qualcuno liberamente gli dica sì. Allora il suo desiderio è compiuto, e la stessa creazione è compiuta, perché nel sì a Dio la creazione diventa come Dio. L'amore rende simili, rende uguali. E allora abbiamo visto la volta scorsa le coordinate di questo rapporto. La prima è la coordinata di tempo, il sesto mese dalla concezione del Battista, cioè nel tempo incompleto, perché il nostro tempo è sempre incompleto fino a quando non viene il sì. E il sì ci fa passare dal sesto mese, segno dell'incompletezza, al compimento. Poi abbiamo visto il luogo. L'uomo si definisce proprio dal tempo e dal luogo. Ora, dove ti trovi? Qui. Ecco, e il luogo è Nazaret, il luogo della vita quotidiana. E Dio come entra in comunione con l'uomo? Entra in comunione attraverso l'angelo Gabriele. L'angelo vuol dire colui che annuncia, Gabriele vuol dire forza di Dio, la forza di Dio è la sua parola, perché se uno dice la verità, con la parola si mette nelle mani dell'altro, si consegna. Se uno dice una menzogna è per aver l'altro nelle mani e per imbrogliarlo e uccidere. E Dio che è amore è parola, e la parola è comunicazione totale, se è vera. E questa parola ci rende come Dio, perché? La parola comunica delle idee, no? Qualunque parola, comunica. Ecco, Dio ci comunica se stesso, le sue parole, con la sua parola, cosa lui pensa. Ecco, con la parola però non si comunicano solo le idee. Uno con la parola perché parla un altro? Perché gli interessa parlare con lui. È un gesto di comunione, non solo di comunicazione di fatti, parlare una persona. E attraverso le cose che ti comunichi, in realtà, vuoi sempre comunicare te stesso. Vuoi accogliere e essere accolto. Ecco che Dio allora attraverso la parola entra in rapporto con l'uomo, dandogli informazioni, ma soprattutto dandogli se stesso. E poi la stessa parola informa l'uomo, cioè gli dà la forma, gli dà il modo di pensare, il modo di desiderare, di volere, di amare, di agire, di vivere. Per cui la parola di Dio ci trasforma in Dio. E poi abbiamo sentito la parola dell'angelo, cosa contiene, ecco, lo ribadisco brevemente, contiene tutto il messaggio della Bibbia. La prima parola è gioisci, il comando di Dio è la gioia, ci ha fatti per la gioia, per la pienezza di vita, e la gioia è il segno visibile della realizzazione dell'amore, e l'amore è realizzato quando è reciproco. Perché se uno ama e non è amato, ci crepa. Ecco, Dio che è eternamente amore, amante e amato, vuole che anche noi diventiamo come Lui. Siamo da sempre amati da Lui. La nostra gioia è quando conosciamo quest'amore e diventiamo come Lui rispondendo all'amore. Ed è importante questo imperativo che sta all'inizio, perché è il comando fondamentale, il comando della vita. Dio ci manda verso la vita, verso la gioia e la felicità, altrimenti non è Dio. E tra l'altro l'unico problema dell'uomo è la mancanza di gioia. Quando uno è nella gioia non fa male a nessuno, è contento lui, capisce tutto. Quando è triste non capisce niente, fa male a sé e fa male agli altri. E cerca poi di compensare in infiniti modi questo vuoto. Per questo è proprio di Dio dare gioia. Ed è la prima cosa che il nemico cerca di farci perdere. E la parola gioia in greco, l'abbiamo già detto, c'è tutto un gioco di parole dove gioia, chaire, giuisce la stessa radice char che vuol dire è gioia, è grazia, è gratuità, è dono, è amore. Ecco, sono quei termini che definiscono il senso della vita. C'è vita dove c'è amore, c'è gioia, c'è gratuità, c'è dono, bellezza anche vuol dire grazia. Altrimenti c'è disgrazia, c'è bruttezza, c'è la morte. Ed è la parola più pregnante di tutto il nuovo, di tutta la Bibbia, questo termine grazia. E poi la parola di Dio, la parola dell'angelo, oltre che giuisci, ci dice il nostro nome. Il nostro nome è graziata, è la stessa parola in greco di giuisci, ma in italiano non si poteva. Cioè il nostro nome è la grazia, la charis, l'amore, la gioia che Dio ha per noi. Qual è la mia identità? L'identità di ciascuno di noi è l'amore con cui è amato. Se gli manca questo, la cerca in infiniti riconoscimenti che non lo saziano mai. Perché l'uomo è fatto per amare e essere amato. La sua identità è questa. E la nostra identità è identità infinita. Noi siamo amati dal Padre come figli, come il figlio. Perché il Padre non è che ami un figlio meno dell'altro. Ci ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito per noi. E tutta la Bibbia ci rivela il nostro nome, l'amore che ha Dio per noi, la nostra identità, in modo che poi viviamo questa identità, perché uno vive secondo l'identità riconosciuta di se stesso. Tra l'altro sotto il termine giuisci c'è un'allusione a Sofonia 3, che è un profeta, in un tempo brutto di Israele, quando il re d'Assiria stava invadendo e aveva già invaso, anzi, è sottomesso Israele, e allora, mentre tutto il popolo è sfiduciato perché è sotto l'oppressione straniera, il profeta si rivolge in nome di Dio al popolo dicendo: giuisci, figlia di Sion, perché il Signore è con te, egli ti libererà, e resterà di te un po' un resto di popolo mite, mansueto e pacifico. È il resto, cioè parla in termini di salvezza e di mitezza. Poi ancora questa proposta ci dice il nome di Dio. Dio è con te. La più bella definizione di Dio. Dio è un complemento di compagnia, è con. È l'Emanuele. Con tutto ciò che comporta questo. E difatti lo si riconosce nella consolazione. T'accorgi che è presente, che ti dà gioia. E anche qui c'è sotto un'allusione al libro dei Giudici, al capitolo 6, quando Gedeone, mentre Israele è oppresso dai Madianiti, i nemici che ha incontrato più duri nella terra promessa in quella generazione, e lui è lì così che batte in un tino il grano per non essere scoperto dai nemici, gli appare l'angelo di Dio e gli dice: il Signore è con te. E allora Gedeone diventerà il grande eroe che libera il popolo. E come lo libererà? Chiama raccolto tutti i suoi soldati, sono 32.000, e Dio gli dice: siete troppo numerosi per vincere, troppo forti. Riducili. E allora fa una stratagemma: prima chi di voi ha paura torni indietro, 22.000 vanno via subito, ne restano 10.000, poi un altro ancora, e dice: mandali a bere, chi beve in un modo prendili, chi lambisce come i cani, e chi beve in un altro modo non prenderli. Alla fine restano 300. È per dire che Dio è con te proprio nella tua debolezza. E ti libera nella tua debolezza e con mezzi deboli, non attraverso il potere. Perché se Dio usasse il potere diventerebbe il dominatore più spietato che c'è, chi ci libererebbe più? invece ci libero proprio i deboli attraverso la debolezza, e vedremo come. Sarà poi il canto del Magnificat. Ecco, Maria fu turbata e si domanda da dove viene. Abbiamo visto la volta scorsa la risposta: non temere, Maria, non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. Il motivo di tutto ciò che Dio fa per noi è semplicemente perché troviamo grazia ai suoi occhi, che vuol dire che lui ci vuol bene, è innamorato di noi. Cioè, il motivo di tutta l'azione di Dio, di tutta la creazione, di tutto il suo intervento nella storia, è il suo amore gratuito per noi. E qui ci eravamo fermati l'altra volta, no?
Riprendiamo dal versetto 30, proseguendo. Disse l'angelo a lei: non temere, Maria, trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio, e chiamerai il suo nome Gesù.
Ecco allora il progetto che Dio ha per l'uomo: hai trovato grazia, ti vuol bene, ecco il segno del suo amore. Tu concepirai, genererai un figlio e lo chiamerai col nome Gesù. Qual è il progetto di Dio sull'uomo? Ecco, ricordate che Davide voleva costruire una casa al Signore. E il Signore gli risponde: beh, ti farò io una casa. Cosa vuol dire? Io voglio farti una casa, tu vuoi farmi una casa. Mettetevi d'accordo, vuol dire che volete mettere su casa insieme. Cioè, l'uomo da sempre cerca di dare una casa a Dio, per poter andare anche lui a stare di casa con Dio. E da sempre Dio cerca di stare con l'uomo, di casa con l'uomo. Ecco, noi siamo chiamati a diventare dimora di Dio. Concepirai, darai alla luce, lo chiamerai per nome. Il destino dell'uomo è generare Dio sulla terra, attraverso il suo libero sì all'amore di Dio, in modo che tutto il mondo diventi divino e Dio sia tutto in tutti. Quindi è proprio per la risposta dell'uomo che il creato raggiunge il massimo delle sue possibilità. Il ritorno alla sorgente della vita, attraverso il sì dell'uomo. Questo è il primo senso. Il secondo senso è: il figlio è il futuro. Il futuro di Dio, il futuro dell'uomo, scusate, è Dio. Perché l'uomo è apertura all'infinito. E attraverso l'amore, siccome Dio è amore e ci comanda l'amore, noi diventiamo come Lui. Non solo gli diamo corpo in questo mondo, gli diamo corpo nella nostra carne. Siamo noi stessi uguali a Lui perché lo amiamo. Un terzo senso molto bello. Pensate, Maria è una ragazza di 13 anni che ha la proposta di diventare madre di Dio. Che Dio è suo figlio, che Dio dipende da lui, da lei, dalle sue mani. Dio si mette nelle nostre mani, dipende da noi. Vive della cura che noi abbiamo. Tutto il creato vive dell'amore di Dio, della cura di Dio. E Dio sulla terra vive della cura che ha l'uomo. Se l'uomo ama e nella gioia, tutto il mondo diventa vivo della vita di Dio, dello Spirito. Se l'uomo non risponde a questo, si allontana nella morte, nell'ingiustizia, nella paura e la tragedia. La vedremo, c'è anche quella. Tant'è vero che il termine "giuisci, il Signore è con te" sono parole che Dio ha detto proprio in momenti di tragedia, per dire che la salvezza viene proprio anche nella tragedia, perché se venisse solo quando tutto va bene, allora non serve. Proprio nell'esperienza di male che abbiamo, è lì che Dio ci apre sempre alla possibilità di qualcosa di nuovo.
Mi piace sottolineare la ricerca, il desiderio reciproco da parte di Dio e da parte nostra. Cioè l'uomo, si diceva appunto nella persona di Davide, supponi, vuole costruire un tempio in cui in qualche modo sia custodito, abiti Dio. E Dio invece promette a Davide, promette all'uomo, che abiterà fisicamente, corporalmente, nella persona. Ecco, voglio sottolineare anche l'intensità del desiderio, di questo desiderio reciproco. Nell'uomo è piccolo, ecco, è limitato, secondo le capacità dell'uomo. E in Dio è illimitato, grande come Lui, un desiderio infinito di abitare in noi. Versetto 32, Gesù sarà grande e figlio dell'Altissimo sarà chiamato, e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine.
Ecco, queste parole alludono alla promessa che Dio aveva fatto a Davide, che da lui sarebbe nato il Messia. Quindi il figlio di Maria, colui che vuol prendere corpo in noi, oltre che figlio di Dio, oltre che Dio stesso, sarà colui che compie le promesse fatte a Davide, cioè sarà il Messia. Cosa vuol dire il Messia? È un termine sempre attuale. Nel secolo scorso c'erano due forme fondamentali di messianismo: il messianismo ateo, che dava la felicità, prometteva la libertà e la felicità a tutti, e non ha mantenuto sto granché le sue promesse, e l'altro messianismo, gli uomini della provvidenza, che abbiamo avuto nell'ovest dell'Europa. Ecco, cioè da sempre l'uomo cerca, ha una speranza che il mondo cambi. Perché? Perché l'esperienza che Israele ha avuto di tutti i suoi governanti, tranne uno che è stato ucciso mentre tentava di fare un'azione secondo lui buona, di opporsi al nemico, tutti gli altri re, si dice di quasi tutti, e fece peggio di tutti i suoi padri. Per cui l'esperienza costante è che c'è un tipo di rapporto tra le persone dove predomina sempre il più prepotente, lui si ritiene l'unto di Dio, il Messia, in realtà è l'antidio, l'antimessia, perché? Perché domina su tutti, e Dio verrà quindi a liberare dall'ingiustizia e da tutto il resto. E quali sono le caratteristiche del Messia? Ecco, sono esattamente il contrario delle caratteristiche dell'idolo, che troviamo in Daniele, nel profeta Daniele, il capitolo 3, quel grande colosso d'oro, splendido, terribile, affascinante, che poi crollerà perché ha i piedi d'argilla. Ecco, e Dio non è terribile, non è grande, non domina, non ha in mano nessuno. Quando si parla del Messia, abbiamo letto il Salmo, lo potete rivedere, che abbiamo pregato, parla delle nozze regali, e la descrizione proprio dell'incontro del popolo col Messia, sono le nozze tra l'uomo e Dio, e si dice che il Messia avanza per la verità, per la mitezza e la giustizia. Sarà Messia perché usa la verità, non la menzogna. La menzogna serve per dominare, la verità serve per servire gli altri, la mitezza, non l'orgoglio, non l'arroganza, non la strafottenza, non il potere sugli altri, e la giustizia, non l'ingiustizia. Così al Salmo 85 si parla del Messia e si dice che in lui è verità e misericordia si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Ed è il desiderio e il sogno dell'uomo che ci sia un mondo che non sia nella menzogna, nell'ingiustizia, nella schiavitù, nella divisione, nella guerra, ma che sia nella pace, nella misericordia, l'età dell'oro che si è sempre sognato. Ecco, non è che sono sbagliati questi sogni, bisogna realizzarli nel modo giusto. E la verità si realizza con la verità, non con la menzogna. E il servizio, col servizio, non col dominio. E l'amitezza, con l'amitezza, non con l'arroganza. E la giustizia, con la giustizia, non con l'oppressione e le frodi. Quindi il Messia sarà colui che riporterà il mondo in questa situazione. E da sempre l'uomo l'attende. E sempre bisogna far gioco su questi sentimenti profondi dell'uomo anche per imbrogliarlo. Infatti sono nati tanti Messia nella storia. E prima di Gesù, e ai tempi di Gesù, e dopo Gesù, e lungo tutto il periodo della storia, fino adesso, cioè abbiamo sempre i Messia. Dichiarati o meno. Sono quelli che risolvono tutti i nostri problemi. Con che cosa? Col dominio, col potere e la strapotenza. Ecco, questi sono esattamente quelli dai quali Dio ci vuole liberare. Attraverso che cosa? La verità, l'amitezza, la giustizia. Attraverso le persone che acquistano coscienza, vedremo il modo nel quale Dio lo farà, attraverso Gesù. Però vengono già allusi questi temi fondamentali che toccano il senso stesso dell'esistenza, altrimenti che senso ha la nostra storia? Ma si dura poco, Una volta la storia poteva durare perché non potevamo nuocere tanto, ma oggi che possiamo distruggere 6.000 volte o 60.000 volte il mondo, abbiamo la possibilità reale. La si fa se non si cambia criterio. Certamente lo cambieremo. Ecco. Quindi è in gioco davvero il senso della storia sul concetto di Messia. Il Vangelo ci rivelerà come Gesù è Messia. Come Cristo, come liberatore, e tutto il tema del Vangelo di Luca sarà il tema del Cristo liberatore, della libertà che ci porta, che è quella dell'amore, del servizio, eccetera, della solidarietà e della verità. Quindi, come vedete, vengono allusi i temi della promessa di Dio che vuole il nostro consenso per essere realizzata. E del suo regno non ci sarà fine, perché la storia è nelle mani di Dio, grazie a Dio.
Ecco, non allora dopo il dubbio che è irrispettoso, illecito, forse anche, ma la domanda che è lecita, doverosa. Ora Maria disse all'angelo, come sarà questo, poiché non conosco uomo? Rispondendo, l'angelo le disse, lo Spirito Santo scenderà su di te e potenza dell'Altissimo adombrerà te e perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio.
Ecco, avete visto, prima c'è la proposta, poi Maria si domanda cosa significa, allora c'è il discernimento, si spiega cos'è questa proposta. Una volta che è spiegata e capisci cos'è questa proposta, ci si domanda che fare. Maria dice come sarà, si informa com'è che avviene in modo che mi regolo cosa devo fare. Io non conosco uomo, vuol dire non sono ancora con Giuseppe anche se sono fidanzata, devo mettermi con Giuseppe e fare io il Messia. Ecco, sotto c'è anche, sotto questa immagine di mettersi con Giuseppe e fare il Messia, c'è qualcosa di fondamentale nella nostra vita. Con chi mi devo mettere e come devo fare io per realizzare la promessa di Dio? Ecco, la risposta è questa. Non devi fare tu la promessa di Dio. Dio non è da fare, c'è già. L'altro non è da fare, c'è già. È da accogliere e rispettare. Se vuoi fare l'altro, lo distruggi. Quindi il problema del che fare non è che fare, non è che dobbiamo fare la parola, è la parola che ci fa, perché uno agisce in base alla parola che mette dentro. Se mette dentro una parola di verità, agirà secondo verità. Se mette dentro una parola di menzogna, agirà secondo la parola di menzogna. Se mette dentro una parola di amore, agirà secondo l'amore e la vita. Se ha dentro una parola di egoismo, agirà secondo la morte e l'egoismo. Se ha dentro una parola di libertà, non opprimerà. Se ha dentro una parola di oppressione, non libererà, al di là di tutte le pretese. Quindi il problema è accogliere la parola vera. E come faccio a sapere se è vera? Nessuno può mentire al suo cuore. Possiamo sbagliare, ma ci accorgiamo. Se non si accorgesse è un caso molto grave. Sono anche dei casi patologici, ma tutti insieme non dovremmo più che tanto sbagliare. Anche se non è detto, perché ci sono state epoche dove sembravano tutti d'accordo, pensiamo al nazismo, allo stalinismo, al maoismo, o sembravano o lo erano, perché il consenso oggi si può creare come si vuole. Ecco, bisogna stare attenti al consenso del pubblico, perché come quello dello stadio si diventa tutti bestia. Voglio il consenso della coscienza, del mio silenzio. Quando mi confronto con la verità, con la giustizia, con la mitezza, con la solidarietà con tutti, col destino degli ultimi, è questo il consenso che voglio. Ecco, dicevo, la parola non è da fare, ma è lei che mi fa. Perché la parola è spirito e vita, la parola di Dio. Come la parola dell'uomo menzognero è menzogna, è morte. Quindi è da accogliere la parola. Può sembrare strano, ma la parola che tu accogli è come un seme deposto in te. Cresce, giorno dopo giorno. E porta il suo frutto. Se è un seme di morte, se sono uova di morte, di vipere, produrranno frutto di morte. Se sono semi di vita, produrranno vita. E guardate cosa ha fatto una menzogna originaria, è astutissima Genesi 3. Presenta l'origine di tutti i mali come una parola di menzogna. E ancora è così. La parola di menzogna ancora oggi è l'origine di tutti i mali nell'economia, nella politica, nelle relazioni personali, nelle relazioni tra popoli, nelle scienze, in tutto. E c'è il dominio della menzogna su tutto, perché la menzogna rende schiavi. E quindi l'ascolto della parola di verità sarà sempre più necessario al mondo. Perché siamo bombardati da parole che non sono certo parole di libertà e di verità. Sono parole per creare consenso, perché, per essere dominati. Sono dei prodotti che si vendono perché noi li consumiamo e gli altri ci vivono meglio. Bisogna stare attentissimi sulla parola. Sull'immagine ancora di più. Il divieto delle immagini è sacro. Andiamo avanti. Ecco. Ed è lo Spirito Santo, lo Spirito è la vita, Santo di Dio, la vita di Dio ci viene comunicata dalla parola di Dio. Perché quella parola è verità ed è amore, e ti accorgi che questa parola genera in te verità e amore. Quindi non la fai tu, ma è lei che ti fa. E adesso vediamo.
Come contrassegno, quasi come indicazione, versetto 36, ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola.
Ecco, l'abbiamo detto all'inizio, Elisabetta è l'ultima delle matriarche della Bibbia, è come tutte le matriarche, è sterile, è la sterilità che poi evidentemente viene risolta quando sembra impossibile, è indice di una cosa, che il futuro non è un prodotto ma è un dono, come la vita. Ed è un dono di chi? Di Dio, che ci apre all'impossibile, perché nulla è impossibile a Dio. E ciò a cui Dio vuole aprirci è esattamente a se stesso, perché diventiamo come Lui. Elisabetta è l'ultimo di questi segni, lei che ha concepito ormai vecchia, per dire, vedi che la promessa di vita, di felicità di Dio, si apre all'infinito oltre ogni possibilità, in modo che sia sempre possibile. E tutta la storia sacra è proprio il segno di quest'opera di Dio che, dove sembra impossibile liberare dal faraone, liberare dalla Siria, liberare dai potenti, liberare addirittura dalla morte e dal peccato e dalla menzogna, è ciò che avviene mediante la parola.
La risposta di Maria, ecco, la conclusione, l'accettazione. Ora disse Maria, ecco la schiava, la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei.
Ecco, Maria è la prima persona che dice sì. Adamo, quando Dio andava a cercarlo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E Maria dice, eccomi, sono qui. Usa una parola che a noi non piace, schiava. E lo schiavo appartiene all'altro. Ed è anche un termine molto bello per indicare una cosa. Quando Paolo indica la libertà in Galati 5,13, consiste nell'essere schiavi gli uni degli altri nell'amore. È il massimo di libertà. Lo schiavo è colui che appartiene all'altro e l'amore è essere dell'altro. Il massimo di libertà è essere dell'altro per amore. Così Maria dice, sono tua, come tu sei mio. Ho capito che tu sei mio, anch'io sono tua. Ed è il sì perfetto. Avvenga a me secondo la tua parola. Tra l'altro questo testo ci introduce anche nel metodo di lettura di ogni testo. Ogni testo che leggeremo ci verrà fatta la proposta di Dio, come gioire, come Lui è con noi, qual è il nostro vero nome. E ciò che viene raccontato in ogni testo è una parola. Tu se la accogli e dici avvenga a me questa parola avviene a te. Cioè Dio è parola, ogni parola diventa realtà nella misura in cui uno l'ascolta. Se noi diciamo sì, questa parola diventa la nostra vita. Allora il senso di tutta la nostra vita attraverso l'ascolto della parola sarà dar corpo a Dio nella nostra esistenza e nella storia. Fino a quando noi stessi diventiamo questa parola e diamo corpo al Figlio di Dio nella sua statura piena, dice Paolo. E poi l'angelo partì. Dove si trova quest'angelo? Dove è andato? Ecco. Dove si trova? Ecco, si dice che entrò e partì. Quest'angelo parte e va altrove, evidentemente. A far che cosa? A fare la sua missione. La sua missione qual è? È esattamente quella che viene descritta in questo testo. L'angelo viene ad annunciare la parola di Dio e quest'angelo è qui da noi che dice questa sera la stessa parola a noi, perché Dio è parola. E se noi diciamo sì come Maria, ecco che questa parola si fa carne nella nostra vita. E tra l'altro, Maria è il primo angelo. Luca da dove ha saputo questo racconto? Da Maria. Maria, avendo detto sì alla parola, lei ha dato corpo alla parola e allora può annunciarla, diventa angelo lei stessa. Luca, che ha sentito il racconto di Maria, lo racconta a noi, lui stesso è diventato angelo perché ha detto sì alla stessa parola, lo racconta a noi. Questo racconto che noi sentiamo questa sera ci ripresenta la stessa proposta di Dio, così ogni brano della scrittura, attendendo il nostro sì. In modo che anche noi diventiamo come Maria, come la figlia di Sion, l'Israele che accoglie la promessa, come appunto la Chiesa, la sposa del Messia, in modo che il Signore sia presente in mezzo a noi con la sua forza di liberazione.
Come testi di approfondimento, quelli che abbiamo già indicato la volta scorsa, mi permetto di sottolineare come importante il salmo che abbiamo pregato all'inizio e poi E ripropongo due testi di profeti che pure erano stati segnalati, cioè Sofonia, capitolo 3, 14-17, che è stato richiamato anche stasera, e poi Isaia, capitolo 7, 10-17, con la promessa di un figlio, della fanciulla, della Vergine, e sarà il Dio con noi, l'Emmanuel, che è la definizione, la descrizione che Dio dà di se stesso quando attraverso l'angelo dice a Maria, graziata, il Signore è con te. Ecco, qui ci fermiamo.
Sì, i profeti sono stati gli anticipatori del sì alla parola di Dio e ci hanno preparato a capire questa parola, perché davvero la parola va capita, si capisce nella storia. Ogni profeta ha capito qualcosa ed è un pochino come leggere, non so, un libro, devi leggerlo tutto per capire cosa dice il libro. E alla fine proprio l'ultimo dei profeti, ecco, raccoglie tutta l'eredità e Gesù è l'ultimo profeta che dice, ecco, si compie oggi questa parola detta dai profeti. E Maria rappresenta in qualche modo, siccome è scritto il Vangelo dopo Gesù, per dire, e adesso noi cosa dobbiamo fare per fare come Gesù? Fare come Maria, che è la prima che ha detto sì. E Maria in fondo l'abbiamo vista soprattutto in Giovanni ai piedi della croce, è il personaggio che è il simbolo del popolo dell'alleanza antica di Israele, di tutta la storia di Israele, che è sempre stato in attesa della promessa e ha sempre detto sì, e ora il sì lì ai piedi della croce si compie perché si è realizzata la venuta del Signore, che i profeti promettevano che sarebbe venuto. Finalmente viene. Quindi è sulla stessa linea, ma nel compimento, che poi è il principio della vita nuova, dei cieli nuovi, per chi vive nella novità, che dovrebbe essere per noi e per chiunque dice sì a Dio.
Comunque è una domanda stimolante questa, perché è vero, in qualche modo anche il profeta non è semplice veicolo, quasi trasmettitore della parola, e c'è un principio di incarnazione anche della parola. Però quello che attraverso il profeta viene promesso si realizza, ecco, pienamente in Maria, e poi direi quando Gesù ha preso carne in lei si compie in ogni persona che vive la parola. C'è come un percorso crescente, quantomeno di consapevolezza da parte nostra, di esperienza da parte nostra.
Prima vi ha colpito un passaggio che hai fatto ricordando lo scambio di amore che si dà e che si riceve, in assenza del quale si va alla ricerca del consenso. E ho pensato al consenso come surrogato, come potere, come forma di affermazione. Volevo capire se ho capito bene. E stavo ripensando anche al Vangelo di ieri, quello del perdono. Io ho sentito una bellissima predica di Descalzi ieri in Sant'Ambrogio su questo, quando diceva bisogna saper perdonare, ma il perdonare non è un gratuito permettere a chi ha fatto del male di essere fiero del male che ha fatto, ma metterlo in condizione di capire tutto il male che ha fatto, di soffrirne e quindi anche di pentirsi di ciò che ha fatto. E di volevo capire se si poteva ricollegare questi ragionamenti e potevi approfondirlo un attimo.
E la prima cosa circa la gioia, che è il segno dell'amore corrisposto, ecco, quando noi viviamo nella gioia non facciamo male a nessuno e facciamo bene di sicuro a noi e agli altri. Mentre dove l'amore non è corrisposto, o dove pensi che non lo sia, o dove non ti senti amato, hai sempre bisogno di conferme. Cerchi i consensi in modo che di garantirti che sei qualcuno. E questo garantirsi di essere qualcuno è il surrogato della vera identità, perché la vera identità è l'amore con cui siamo di fatto amati e riconosciamo d'averlo. E tra l'altro, qualunque amore che gli altri ci danno è sempre anche limitato. Però è un segno dell'amore infinito che Dio ha per noi, per cui anche in quel limite leggiamo qualcosa di molto grande. Come, non so, anche nella luce dell'alba, che è poca, vedo già la luce del sole meridiano, anche se è più scarso lì. Così in ogni amore gratuito vedo già l'amore infinito che è gratuito. Ecco, il non credere a quest'amore, il non avere esperienza di quest'amore, e crea la ricerca di conferme. E la ricerca di conferme te le fai tu. Quindi sono i surrogati dell'amore, sono i consensi che vai cercando. Sì. Poi circa il perdono, ecco, credo che ogni parola tu mi hai riferito il vescovo Erminio Descalzi. Ecco, evidentemente l'hai riferito come l'hai inteso tu. E lui ha riferito Luca 6:27-38, evidentemente come l'ha intesa lui. Ecco, la parola si può intendere sempre in modo molto, molto grande, però il nocciolo rimane lo stesso. Davvero, cosa vuol dire l'amore per i nemici, per noi? Vuol dire che abbiamo capito una cosa, che Dio non ha nemici, ha solo figli, perché Dio è padre. E se io ho nemici è perché gli altri sono miei concorrenti nel male. Voglio le stesse cose mie. Quindi i miei nemici mi fanno da spia al male che è in me. Punto primo. Punto secondo, sono io nemico di Dio e Lui mi ha amato e perdonato. E così ha vinto il mio male, che è la non conoscenza del suo amore. E per sé il modo per vincere il male nel mondo è la testimonianza di quest'amore. Solo il perdono vince l'odio, vince il male. Poi quello di far soffrire gli altri in modo che capiscano, vabbè, può darsi che sia una via, però è quella che usiamo sempre, la corsia privilegiata. E non sembra che porti frutto grande. Perché tutti usano lo stesso sistema, perché il male è sempre l'altro, lo bastone, così impara a bastonare di più. Ecco, quindi forse è altra la via che Gesù ci voleva dire, è quella del bastone della croce, che cioè vince il male col bene, e chiaramente ci arriveremo a questo, mancano ancora 5 capitoli.
Pensavo ai 300 soldati e li riferivo alla caratteristica di Dio come mitezza.
Solo 300.
Ecco, sì, mi ha colpito molto, perché io sono quello dei 32.000 sempre, quindi c'è qualcosa su cui devo riflettere. Però stasera mi piacerebbe pensare insieme a chi al mondo, al giorno d'oggi, cerca di dare una casa a Dio, cioè questo atteggiamento così originario, insomma, mi sembra un po' sfilacciato, così una semplice rassegna. Chi oggi nel mondo ha questo atteggiamento di voler dare una casa a Dio, che è la premessa di tante cose, insomma, di tutto?
Rispondo indirettamente. Il brano precedente era quello di Zaccaria, che era nel santuario del Tempio dove sta l'arca dell'alleanza, dove sta la presenza di Dio. In questo testo l'arca dell'alleanza è Maria, perché dice sì alla parola, e lì sta la presenza di Dio corporalmente. E noi, ascoltando la parola, diamo corpo alla presenza di Dio. Dove sta questo? Per esempio, quanto abbiamo letto nel Vangelo ieri, domenica e domenica l'altra, è la parola, la vedremo quando arriviamo lì. chi ascolta questa parola, nella misura in cui l'ascolta, dà corpo a Dio in questo mondo, dà casa a Dio. Dio sta di casa nel mondo dove si vivono le beatitudini. E dove non si vivono, sta ancora di casa nel mondo, sì. È il crocifisso, è il povero, è l'emarginato, è l'oppresso, è l'affamato, è il nudo, è l'immigrato, è il carcerato, è il malato. Ogni volta che l'avete fatti a questo, l'avete fatto a me. Quindi sta di casa in due modi, sano o morto ci sta. E ci sta da morto per poter risorgere, e risorge attraverso il nostro amore e la nostra comprensione. Il destino di Dio è nelle nostre mani. Deve avere molta fede Dio nell'uomo per mettersi nelle sue mani. E alla fine, le ultime parole di Gesù: questo è il mio corpo dato per voi, prendete. E ciò di cui facciamo memoria ogni giorno nell'Eucarestia.
Qualche collegamento mi è venuto in mente. È un racconto in cui un celebre rabbì domanda a delle persone che l'ascoltavano: dov'è Dio? Questi meravigliati chiedono, dicono: che domanda è questa? Dio è dovunque. E questo saggio risponde a sua volta che no, Dio è dove lo si lascia entrare.
Volevo chiedere, prima è stato detto l'eccomi di Maria, che è stata la prima a dire eccomi, però col poco di memoria che ho, cioè, posso andare su Mosè e Mosè, Samuele e molti altri che hanno detto eccomi. Vabbè, Mosè ha, dopo sul monte, anche lui nella nube, ha generato la Torah, Maria ha generato Gesù, però anche, cioè, anche loro hanno detto un eccomi, e ce ne sono molti altri, cioè, adesso non li trovo subito.
Sì, tutta la storia della Bibbia è storia di sì e di no, come tutta la nostra storia. E adesso spiego meglio un po' perché era la prima domanda anche molto simile. Che davvero il nostro sì è una storia non solo personale, ma è una storia davvero che sta a monte, cioè attraverso il sì degli altri, ciò che gli altri hanno capito e hanno fatto, anche noi abbiamo capito qualcosa, e qualcosa è stato fatto di Dio nel mondo. Fino a quando si arriva al Battista, l'ultimo dei profeti, dopo cessa la profezia, tra l'altro in Israele, e Gesù dice cosa? Lo vedremo al capitolo 4, dice: oggi si compie questa parola. Gesù è quello che compie oggi ogni parola che è stata detta. E dietro c'è tutti gli altri che hanno detto sì a ogni singola parola. Alla fine, quando il disegno è completo, Gesù dice sì a tutto il disegno, che è il sì del figlio che vive da fratello. E amando i fratelli testimonia l'amore del padre, è il sì totale. Dopo Gesù comincia la nuova storia di questo sì totale aperto a tutti. Allora si prende Maria come modello, perché Gesù è un caso unico, è lui il figlio di Dio, noi non lo siamo. E invece no, siamo chiamati come Maria, che è Israele, a dar corpo a Dio attraverso l'ascolto, dicendo sì alla parola, in modo che noi stessi da questa parola siamo generati figli di Dio, fratelli di Gesù, figli del Padre. Quindi Maria diventa il prototipo del credente, dell'Israele credente, del cristiano credente, di ogni uomo. E il destino di Maria, che è dar corpo alla parola, al sì di Dio all'uomo nella carne di Gesù, è il destino di ogni carne. E come lo facciamo? È messo all'inizio del Vangelo in modo molto astuto, perché il Vangelo ci riferisce alla parola di Dio come una storia articolata, non è un sì generico, una storia concreta che dura 33 anni e passa attraverso tutti i meandri dell'esistenza. E dicendo sì a tutto questo, noi diamo corpo a Dio nella nostra vita. Diventiamo tempio dello Spirito, diventiamo figli di Dio, fratelli di Gesù, figli del Padre come Lui. quindi figli di Maria.
La storia di Dio è fatta di un presente, che sta tra meno infinito e più infinito. La storia dell'uomo è un percorso. Come si conciliano le due cose? Come si incontrano? Dove si incontrano?
Ecco, stavo leggendo oggi una poesia di un gesuita del Seicento, che parlava, commentava, io sono quello che sono. Uno dei termini per definirlo, è poesia concettuale sublime, diceva, io sono il centro immenso. Cioè che Dio sta al centro, ma è immenso. Però noi siamo dei raggi. E allora pensavo un po' a una cosa, perché si può rendere solo come immagine. Dio è presente, noi viviamo nel tempo. Non c'eravamo, abbiamo un inizio, abbiamo un fine, e lui ci è presente come il centro, è presente ad ogni punto della circonferenza, alla stessa distanza o vicinanza che dir si voglia. Poi se uno mi chiede cos'è il tempo, è l'unico grande mistero, non lo sappiamo. Una cosa però sappiamo, che il presente è il nostro contatto con l'Eterno, è l'unico punto che c'è di sicuro. Molte altre cose non sappiamo, però il tempo è la vita, il tempo è denaro, cioè è un contenitore universale che è tutto e niente, non sappiamo bene, uguale e diverso. Per il tempo è tutto è uguale per tutti, sembra più o meno, siamo tutti qui allo stesso tempo, eppure uno lo vive in un modo o in un altro, per uno è lungo, per l'altro è breve, per uno è triste, per l'altro è contento, per uno è vita, per l'altro è morte, per uno è amore, per l'altro è odio, eppure è lo stesso tempo, va. Non lo so cos'è il tempo.
Spazio, massa e tempo sono tre grandezze che si integrano. Nel buco nero, dove la massa è infinita, il tempo non c'è più, per esempio.
Esatto.
Quindi,
quando non ci siamo non c'è più. Siccome ci siamo, ce l'abbiamo, quindi è proprio il tempo e la vita. E poi non sappiamo, so però come vivere, ecco. Non lo so. Ha travagliato le menti migliori dell'umanità e non possiamo che definirlo attraverso altre cose. Però direi possiamo definirlo in infiniti modi e credo il modo più interessante dal punto di vista umano è definirlo come è tempo di vita o di morte, di gioia o di tristezza, di amore o di odio. C'è quel tempo che ha lasciato la nostra libertà, è il come vivere il tempo. Quindi diventa un'etica il tempo. C'è un modo di vivere. E la scrittura dice anche molto semplicemente, Giovanni ci ragiona su parecchio perché parte dal Logos prima del tempo, e dice noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita eterna, quindi già vita eterna ora, se amiamo il fratello. L'amore del fratello è già vittoria sulla morte perché Dio è amore e chi ama in Dio è Dio in lui, quindi è già oltre il tempo. Anche se vive nel tempo.
A me ha impressionato un po', magari in particolare, un po' più insignificante rispetto a tutta la serata, l'età della Madonna, che hai parlato di 13 anni. Mi sembra un'età talmente ancora immatura, almeno al giorno d'oggi, un'età così, anche psicologicamente, poter dire un sì per una cosa così grande, mi sembra molto difficile.
E sembra che col passare del tempo l'evoluzione faccia maturare dopo le persone. Perché oggi neanche a 70 anni sembra che si sia capace di dire un sì definitivo, chissà cosa capita. Ecco, e invece più o meno deve essere di quell'ordine di età. Normalmente a 12 anni è fidanzato e a 13 si sposa, qualcuno anche dopo, ma la media era quella. E capisco che c'è una maturità della persona che dipende strettamente correlata sia con le possibilità, più hai possibilità più impieghi tempo a discernere. Se non hai molte possibilità sai quel che devi fare, allora il discernimento non è più sulle infinite possibilità se comprare un detersivo o l'altro o l'altro o l'altro o l'altro. La possibilità è che hai i panni sporchi e ti metti a lavarli con l'acqua che hai lì e la capisci subito e la fai anche a 8 anni. Per cui si capiscono prima le cose fondamentali alle quali arrivi dopo, quando c'è tante cose complesse da vedere. Sì. Che poi tra l'altro noi diciamo, sì, beh, 13 anni è giovane davvero uno, a noi fate. Però, non so, io credo che uno una volta anche a quell'età ragionava già. Più o meno a quell'età io pensavo di ragionare, poi dopo ho sempre perso più ragione. Cioè, c'è una sapienza anche nel giovane, nel bambino, nei confronti della vita, se è stato educato alla vita. Comunque è vero, sì, oggi non è così di fatto. Ma oggi noi abbiamo grandi maestri, si passano 3, 4, 5 ore alla televisione e quindi abbiamo un'educazione sublime. Chi non l'aveva invece poteva maturare prima.
È il racconto che sempre in Luca però riguarda Gesù, presenta Gesù quando resta a Gerusalemme, è dodicenne, e appunto a quell'età il ragazzo diventava il figlio della legge, Bar Mitzvah, cioè non, praticamente era la dichiarazione dell'età adulta, quindi equivalentemente si può dire la stessa età di Maria, no?
Una volta era l'età per intendere e volere, oggi non si sa ancora quale la stabiliranno. Faranno dei sondaggi, ci diranno che età si può intendere e volere.
Volevo diciamo portare quello che è sempre stato un po' un mio timore. Quando sento sia la frase di Paolo, la massima della libertà, essere schiavi l'uno dell'altro, che è Maria che dice sono la serva del Signore, c'è sempre una parte di me che dice ecco, è arrivata la... cioè diciamo il Dio non era potente, il Dio non era... non voleva usare il suo potere e poi... va a finire, come dire, che chi lo fa entrare nella sua vita si definisce schiavo. Allora dico questo e dico le risposte che mi sono data e volevo sapere insomma se mi può aiutare in questo senso. Ho pensato io accetterei di mettermi totalmente nelle mani di qualcuno se penso che è molto più competente di me in una cosa. Mi è venuta un'immagine di pensare, non so, c'è un chirurgo che sta facendo un'operazione, io per una serie di motivi sono soltanto io lì che lo posso aiutare, mi verrebbe da dirgli, ecco, sono la sua schiava, dimmi esattamente cosa devo fare, perché so che c'è una missione grande, io sono incapace e quindi usami appieno. È in questo senso che Maria o Paolo...
Ma, forse per senso di contraddizione direi di no, ma scusa, forse sbaglio, ma... Se non sono capace di fare, dico, guarda, fallo tu, e imparo, poi lo faccio io. Ma non mi fido. E penso forse, però puoi aver ragione per l'altro aspetto, penso che il motivo sia un altro, cioè noi abbiamo la mentalità della dialettica padrone-servo, che si suppongono a vicenda, non c'è padrone se non c'è il servo, non c'è servo se non c'è il padrone. E il servo vuol diventare a sua volta padrone, era la proposta appunto... che si faceva, e allora vuol dire che siamo tutti padroni, cioè tutti che dominano sugli altri, bel mondo. Ecco, rispetto a questa mentalità chiriale, cioè di dominatori, cioè che siamo tutti fregati perché tutti freghiamo, c'è la mentalità opposta a quella chiriale, la mentalità diaconale del servizio. Noi siamo tutti a servizio gli uni degli altri. Mentre la mentalità chiriale rappresenta il dominio, il potere e l'egoismo, ognuno per sé sta sugli altri, quindi stiamo tutti sotto e ci distruggiamo, l'altro rappresenta la mentalità del servizio e dell'amore, ognuno a servizio e all'amore dell'altro. E il Vangelo rappresenta il superamento della dialettica servo-padrone. Siamo tutti servi della vita e dell'amore gli uni degli altri. Non so se... Questo è molto chiaro in Paolo, per cui propone come libertà il servizio, rispetto alla libertà che correva allora, che libero è il padrone che domina sugli altri, o il servo che è diventato liberto e può a sua volta almeno essere indipendente. Invece la libertà è un'altra cosa, non è in riferimento al padrone che nega la libertà, ma è in riferimento a Dio che è servo della vita, che è amore. Chi è amore? Amare vuol dire servire l'altro, non servirsi dell'altro. E l'amore deve essere reciproco, se no è schiavitù, chiaro. Questa è più o meno la risposta, direi, all'interno della Bibbia, che ci presenta un Dio servo fin dall'inizio. Dove servo è il titolo nobiliare di Dio, e anche di Gesù, che all'ultima cena si mette il grembiule e lava i piedi. Facciamo l'ultimo, poi chiudiamo. Ce n'è una mano lì alzata.
La Chiesa ha sempre proposto la Sacra Famiglia come modello da imitare per ciascun credente. Tuttavia i detrattori del cattolicesimo, quando sentono questa cosa, diciamo, irridono, perché diciamo, i rapporti all'interno della Sacra Famiglia, diciamo, non sono ben definiti come si vorrebbe. In che senso la Chiesa propone allora, vista la situazione sui generis appunto della Sacra Famiglia, in che senso la propone come modello per le famiglie cristiane? Questa è la prima domanda. La seconda domanda era, invece, in alcuni ambienti cattolici conservatori o ultraconservatori utilizzano questo passo del sì di Maria, nel senso, non conosco uomo, come nel senso che Maria aveva già deciso di rimanere vergine prima della venuta dell'angelo. Ma al di là della questione della verginità perpetua e fisica di Maria, ciò che mi vuole porre l'accento su più sulla purezza di Maria, nel senso, noi sappiamo che Maria è Immacolata Concezione, cioè, più che altro volevo sapere, cioè, in che cosa consiste in realtà la vera purezza di Maria nel dire il suo sì a Dio. Era questa.
Ecco, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, quando abbiamo detto una vergine, poi verrà fuori ancora, e poi bisogna tenere presente, no, che ci sono due livelli di lettura. Circa il modello della famiglia, ecco, direi che è giusto prenderlo, e poi, sai, dipende poi da cosa intendi per modello. Per esempio, il vero modello che si fa il giorno della festa della famiglia è Gesù che scappa di casa, è un modello. Bellissimo, rivendica la sua libertà dai genitori, finalmente, perché deve stare nelle cose del padre, deve compiere la volontà di Dio, non dei genitori, per questo è un uomo, per dire. Quindi uno poi dopo può leggere altre cose, ma poi dice era sottomesso a loro, sì, dopo essersi ribellato è sottomesso a loro, per dire guardate che la libertà è un'altra cosa, sono anche libero poi di fare quel che devo fare, giusto? Quindi quando si parla di modello, voglio sempre sapere in che senso. Come il modello certamente è la Trinità di ogni famiglia. Ecco, poi la Trinità, io non l'ho ancora vista, però qualcosa si intuisce. Ecco, e circa poi la verginità di Maria, la prima cosa, stando al testo, si sottolinea che Maria è vergine e ha anche un senso profondo, oltre alla verginità, che poi è fisica, che vuol dire che Gesù è figlio di Dio, di Maria e di Dio, non di un altro uomo. Questo non ci piove, tutti i Vangeli sono d'accordo su questo. Lo chiamano figlio di Giuseppe, lo chiamerà Luca, ma proprio perché si sa che non è suo, figlio come si credeva di Giuseppe. Il senso della verginità di Maria ha un senso anche più profondo, che vale per ciascuno di noi. E Elisabetta era sterile, non era capace di fare il figlio, e Dio gliel'ha donato. La verginità di Maria vuol dire una cosa, che il figlio, il futuro, non lo facciamo noi, è un dono, che Dio stesso è dono. Quindi la verginità è quell'atteggiamento profondo del cuore che accoglie ogni relazione come dono, non come possesso, come mio, come fatto da me. Quindi l'atteggiamento profondo della libertà interiore, della fede e dell'accoglienza di Dio. Quindi il fatto della verginità fisica diventa segno sempre, come ogni fatto fisico, di qualcosa di molto profondo che vale per tutti. Come ogni rapporto tra le persone, ogni ascolto è necessariamente vergine, nel senso che se tu ascolti uno, ascolti quel che dice lui, non quel che pensi tu, e non lo contamini con quel che pensi tu, se no non ascolti lui, ma ascolti te. E la fede è questo ascolto dove ricevi nel modo più pulito possibile chi è l'altro. E Maria in questo senso è la tutta pura, la tutta recettiva, per questo può accogliere totalmente l'altro. Chiudiamo con l'Ave Maria anche stasera?
Sì. Gioisci, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.